Leggiamo dal libro del profeta Amos. Amos. Io amo questo profeta. Alleluia. E Amos dal versetto 3. Dal capitolo 3 al versetto 3. Dal versetto 3 al versetto 7. Amos 3, dal verso 3 al versetto 7. Dice così: possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Perché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Versetto 7: poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Versetto 7: poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Leggiamo insieme il versetto 7. Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Abbiamo letto il verso 7, sì. Queste domande sono domande che vengono chiamate in grammatica domande di retorica. Cioè, sono delle domande scontate che Dio fa, e le fa per uno scopo specifico. Le voglio rileggere insieme a voi dal versetto 3. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta è no, anche se succede spesso, però la risposta è no. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? La risposta è no. Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? No. Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? La risposta è no. Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? La risposta è no. Ora la risposta cambia. Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Sì. Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? La risposta sarebbe no, ma in questo caso a livello poetico è sì, poi ci spiegheremo anche perché. Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Sono domande, abbiamo detto, retoriche, che in realtà noi possiamo dire, possiamo farci questa domanda: Signore, ma perché? Perché fai queste domande? Qual è lo scopo che Dio ha di fare queste domande al suo popolo? Qual è il motivo? E il motivo è soltanto uno. Tutto quello che accade è semplicemente la causa di qualcosa che si fa. Cioè Dio sta dicendo: niente succede per caso. E tutto quello che accade non accade per caso, ma accade perché qualcuno ha fatto qualcosa o perché qualcuno non ha fatto niente. E se qualcuno non ha fatto niente, qualcun altro ha fatto qualcosa. E quando Dio parla di questo, sta parlando chiaramente della sua opera in maniera particolare, cioè tutto quello che Dio fa, lo fa prima di fare le cose, Dio ne parla con qualcuno. Prima di fare qualcosa, Dio ne parla sempre con qualcuno. E questo è scioccante, perché in realtà Dio è Dio e Lui può fare quello che vuole. Ma Lui ha scelto di non fare niente se prima non ne parla con qualcuno. Perché? È molto semplice. Perché tutto quello che Lui fa si muove attraverso la fede dell'essere umano. E Dio non fa nulla se qualcuno non ci crede. Questo è scioccante, ma questo ci fa comprendere qual è il piano di Dio e quanto noi siamo importanti per Dio. Ci sono promesse che Dio ci ha fatto e che sono lì ad aspettare finché noi non decidiamo di afferrare queste promesse e viverle nella nostra vita. Se Dio vuole, succederà. Non è così. Se tu crederai, succederà. Se Dio vuole, succederà quest'altro. No. Se tu credi, Dio farà quello che ti ha promesso e quello che ti ha detto. Non c'è niente che succeda su questa terra che non sia il risultato della fede o dell'incredulità di qualcuno. Non succede niente sulla faccia della terra a meno che qualcuno o non lo creda oppure non sia incredulo su quello che Dio dice. Se tu credi, Dio farà quello che ha promesso. Se tu non credi, qualcun altro prenderà il tuo posto. Come disse qualcuno, dice, il problema in questo mondo non è di quelli che fanno il male, ma è di quelli che vedono senza fare niente. Di quelli che vedono le cose come stanno andando e non si oppongono e stanno in silenzio. C'è qualcosa di molto più drammatico, di molto più assurdo del male generato dalle persone ed è il silenzio di coloro che potrebbero fare qualcosa e non lo fanno. E Dio dice, quando io faccio qualcosa, io prima parlo con qualcuno. Perché? Perché tutta l'opera di Dio è scritta nella prima lettera di Timoteo, di Paolo a Timoteo, l'opera di Dio è fondata sulla fede e la fede viene dall'ascoltare la voce di Dio, la parola, la voce di Dio, la rivelazione di Dio. Dio ti parla, Dio ti dà una rivelazione, questo crea in te fede e tu ti muovi sulla base di quello che Dio ti ha detto. Possono due camminare insieme se non si sono messi d'accordo? Dio dice, in realtà la risposta potrebbe anche essere sì, perché quante cose si fanno senza Dio e quante cose si fanno senza accordo, ma è come quando Gesù dice, senza di me voi non potete fare nulla. Ma in realtà quante cose facciamo senza di Lui? Tante. Ma a cosa si sta riferendo Gesù? Senza di me non potete fare nulla di ciò che riguarda il mio regno, che abbia una durata, che abbia influenza, che abbia le caratteristiche del regno. Tutto quello che succederà nella tua e nella mia vita sarà il frutto o della tua fede o della tua incredulità. Sembra banale, sembra semplicistico questo, ma alla fine è così. Ascoltiamo la testimonianza di uomini e di donne di Dio che hanno fatto la storia, hanno fatto la differenza, e tutti quanti testimoniano di una cosa sola. Hanno detto, è arrivato il momento in cui tutto andava male, in cui tutto andava storto, in cui tutto era un disastro, ma è arrivato il momento in cui io mi sono fermato, ho detto a Dio, da oggi in poi io credo nelle tue promesse, succeda quello che succeda, costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, io voglio essere coerente con la fede che io ho nelle tue promesse. Da oggi in poi io vivrò in accordo a quello che tu mi hai detto. Alleluia. E il Signore in questo tempo credo che stia parlando in maniera particolare alla Chiesa per riportarla in un modo o in un altro ad una intimità ancora maggiore, perché è nell'intimità che noi riusciamo ad ascoltare la voce di Dio. Vedete, quando noi andiamo di culto in culto, di riunione in riunione, noi ci spegniamo. Noi diventiamo religiosi, non abbiamo più entusiasmo, non riusciamo più a alzare le mani, a cantare, a rallegrarci, a gioire. Perché? Perché non andiamo più sulla base della rivelazione che abbiamo, non ascoltiamo più la voce di Dio. E ciò che crea l'entusiasmo nella nostra vita, cos'è? Quando tu senti Dio che parla nel centro del tuo cuore, che scava tutto il tuo intero essere. Perché quando tu senti la voce di Dio nella tua vita, tu sai che sei ancora importante e che Lui non ha cambiato idea verso di te. Amen. È così. E l'intimità ci porta a mantenere il fuoco acceso ad essere e continuare ad essere dinamici. L'Eterno non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi, ai suoi profeti. Cioè, Dio deve fare qualcosa nella tua vita o attraverso la tua vita. La prima cosa che Lui farà è te ne parlerà. Perché attraverso la sua parola arriverà fede nella tua vita. E se tu hai fede in quello che Lui ti ha detto, nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Perché non c'è niente di più devastante di un uomo o di una donna che si mettono in testa di fare l'opera di Dio e che credono con tutto il loro cuore che quando Dio ha iniziato l'opera nella loro vita la porterà a compimento. Non esistono persone più inarrestabili di uomini, donne, giovani, bambini, vecchi, anziani, non ha importanza, che hanno creduto e stanno credendo con tutto il cuore che quello che Dio ha detto non tornerà a Lui a vuoto. Tutto quello che succederà nella nostra vita ha a che fare con la nostra fede o con la nostra incredulità, con la nostra decisione di camminare con Dio. E questo mi fa pensare tantissimo a Enoch, il settimo di Adamo. La Bibbia ci insegna che Dio crea Adamo ed Eva nel giardino e hanno un rapporto meraviglioso, straordinario. Nessuno sa quanti anni durò questo rapporto meraviglioso tra Adamo ed Eva e Dio. Perché? Perché non c'era il tempo non si contava. In realtà gli anni di Adamo si contano dal momento in cui lui peccò. Ma prima di peccare, quanti anni hanno vissuto? Quanti secoli? Quanti millenni? Non si sa. Possono essere passati anche 100.000 anni, 1 milione di anni, non ha importanza. C'è una spiegazione al motivo, al fatto che la Terra non ha solo 6.000 anni, chiaramente. Milioni di anni. Quante ere sono passate dal momento in cui Adamo è stato creato fino al momento in cui ha peccato? Noi lo leggiamo nella Bibbia ed è scioccante. Capitolo 1, creazione dell'uomo. Capitolo 2, l'uomo nel giardino. Capitolo 3, finito. Cioè, manco tempo a cominciare, già finito. E tu pensi che al capitolo 4 arriva Gesù, il seme promesso. No, devono aspettare 4.000 anni. Ma tra il capitolo 1 e 2 e il capitolo 3, quanto tempo è passato? Nessuno lo sa. Adamo ed Eva hanno riempito la terra, hanno fatto cose straordinarie, hanno dominato sulla terra, hanno portato il regno di Dio e la presenza di Dio in ogni luogo. Arriva il momento in cui Adamo pecca e dice la Bibbia che vengono cacciati dal giardino di Eden e dice Adamo, attraverso il peccato di Adamo è entrato il peccato nel mondo, attraverso il peccato è entrata la morte, e la morte si è stesa su tutti gli uomini perché tutti sono diventati peccatori e privi della gloria di Dio. E c'è questo disastro universale nella terra, questo disastro incredibile, dove da un momento all'altro le tenebre cominciano a coprire la terra, dove si comincia a parlare di malattia, dove si sente parlare di sangue, di uccisione, da un giorno all'altro, un disastro incredibile. E la Bibbia dice che Adamo ed Eva facevano figli e venivano chiamati figli di Dio, ma dopo il peccato la Bibbia ci insegna in Genesi 5 che Adamo ed Eva facevano i figli non più secondo l'immagine di Dio, ma secondo la loro immagine, secondo la loro somiglianza, quelli che vengono chiamati poi i figli degli uomini. Ecco, al capitolo 6, prima del diluvio, si parla dei figli di Dio e dei figli degli uomini, e questa è la distinzione fondamentale. E arrivato a un certo punto Adamo comincia a fare figli prodotti dal peccato, cioè non prodotti dal peccato, scusate, prodotti con un'immagine, con una somiglianza di peccato, privi della gloria di Dio. Il primo figlio dopo Caino e Abele fu Set, che significa letteralmente fragile. E da lì inizia una dinastia e inizia una generazione è una discendenza di uomini e donne fatte a immagine di Adamo e a somiglianza di Adamo, finché non si arriva a un certo Enoch, dice la Bibbia. Voglio leggerlo insieme a voi in Genesi al capitolo 5. Il versetto 18, capitolo 5, versetto 18. Jared visse 162 anni e generò Enoch, e dopo aver generato Enoch, Jared visse 800 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì, meschino, in adolescenza era... Enoch visse 65 anni e generò Metuscelah, quello che noi chiamiamo Matusalemme, cioè l'uomo più longevo, l'uomo più che visse più di chiunque altro al mondo. Dopo aver generato Matusalemme, Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Ora Enoch camminò con Dio e non fu più trovato perché Dio lo prese. Guardate un attimo in Ebrei, tenete il segno su Genesi 5, in Ebrei al capitolo 11, al versetto 5, è scritto così: per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte, non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Non è bellissimo? Un giorno esce da casa e non si ritira più, che fine fece? Dio se l'è preso. Ora in Genesi 5 c'è un qualcosa di straordinario, ed è questo quello che noi vediamo, che il destino tuo è nelle tue mani, nel senso che una volta che tu hai conosciuto Dio, hai conosciuto la sua bontà, la sua grazia, e le promesse sono state fatte nella tua vita, è come se Dio desse a te la responsabilità di cosa fare della tua vita e di cosa fare del tuo destino. Ora, Enoch, che era il settimo di Adamo, visse 65 anni e poi ebbe un figlio. Questo figlio si chiamava Matusalemme, e com'era consueto di quei tempi e delle epoche antiche, il primogenito maschio doveva essere presentato dal parente più anziano maschio. Quindi Enoch ha un figlio maschio e qualcuno più anziano di lui, suo padre, suo nonno, lo devono presentare. Chi è in vita? Chi è tra coloro che sono più anziani di questa lista che noi vediamo da Adamo in poi? Adamo è ancora vivo quando Enoch ebbe Matusalemme. Sapete cosa fa Enoch? Adamo aveva ancora 6700 anni, scusate, 600 anni, 670, ecco. Sì, era ancora nella pubertà. Enoch prese suo figlio Matusalemme e andò a trovare padre Adamo. Glielo mise nelle braccia e disse: dedicalo. Ma probabilmente una domanda scattò nel suo cuore quando lo vide. E la domanda era: com'era camminare con Dio nel giardino? Adamo, dimmi, cosa significa? Com'è possibile che una persona come te abbia camminato con Dio? Tu sei stato creato direttamente dalle mani di Dio. E Dio in persona ha soffiato su di te e tu sei diventato anima vivente. Com'è? Qual è l'esperienza che tu mi puoi raccontare? Raccontami un pochettino di com'erano le giornate nel giardino, quando Dio scendeva e parlavate insieme e stavate insieme e Lui parlava con te e tu parlavi con Lui. Cercate di immaginare un attimo che cosa in quel momento scatenò nel cuore di Enoch il desiderio, ritornando a casa. Da quel momento, dice la Bibbia, Enoch camminò con Dio. Suo padre no, suo nonno no, il suo bisnonno no, il suo trisavolo no. Lui aveva qualcosa di speciale? Lui no, aveva soltanto una cosa che tutti quanti hanno: la volontà, il desiderio di fare la differenza, il desiderio e la volontà di vivere in maniera diversa da suo padre, da suo figlio, da suo nonno, dal suo nipote, dal suo bisnonno e da tutte le persone che verranno dopo di lui. Enoch comincia a camminare con Dio perché sente dalla bocca di Adamo com'è camminare con Dio, e Adamo comincia a raccontare, forse con le lacrime agli occhi, com'era camminare con sua moglie nel giardino di Eden e dominare il mondo e dominare la terra e regnare sugli animali e regnare sui pesci e regnare sulle piante e regnare sul clima e regnare su ogni cosa. Cosa significa passare dalla gloria eterna di Dio al diventare peccatore, privo della gloria di Dio? Ed Enoch ritorna a casa con la piena convinzione che se c'è un desiderio nel cuore, allora realmente è qualcosa che Dio ha messo dentro di te. Lui ritorna a casa e comincia a camminare con Dio. E mentre cammina con Dio, dice Ebrei 11, lui riceve la testimonianza da Dio. E il Signore gli dice: ma usai come piace. Dice Ebrei che lui ricevette la testimonianza prima di essere preso, ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio, che piaceva a Dio. E la cosa scioccante che ci fa comprendere questo è proprio una cosa incredibile: nel giardino di Eden era Dio che scendeva e camminava con Adamo. Enoch comincia a camminare con Dio e Dio dice: facciamo una cosa, ora vieni tu da me. Dio lo prese e non si trovò più. Dio se lo prese semplicemente perché lui desiderò camminare con Dio, semplicemente perché lui fece una scelta, una scelta. Quanti propositi abbiamo noi all'inizio dell'anno? Anno nuovo, vita nuova, fesserie, stupidaggini. Perché non è un foglio di calendario che cambia la nostra vita. Da settembre o da lunedì, appena passano queste feste, ci facciamo dei propositi che poi non cambieranno mai la nostra vita, è vero o no? Finché non facciamo una decisione chiara, seria con Dio, di iniziare a camminare con Lui. Alleluia, a camminare con Lui, perché è camminando con Lui che Dio può rivelarti i suoi segreti e può dirti: sai, ho questo progetto per te, sai, ho questo progetto per questa città, ho questo progetto per questa nazione, ho questo progetto per il tuo lavoro, ho questo progetto per la tua vita, ho questo progetto. Dio comincia a parlare, a rivelare. Molto spesso noi stiamo nella presenza di Dio e parliamo, ci lamentiamo, gridiamo, battiamo i pugni, ma tutto facciamo tranne che stare in silenzio e ascoltare. È vero? Siamo onesti. A volte ci presentiamo a Dio con la lista della spesa dicendo: punto 1, punto 2, punto 3, per favore me li puoi benedire, me li puoi approvare per favore. Noi siamo così, invece di andare a Dio con il foglio bianco e dirgli: per favore puoi scrivermi tu, tu, tu. Perché quello che tu mi dirai è molto più importante di quello che io ho da dire a te. Perché quello che tu mi rivelerai è molto più importante delle cose che tu già conosci. Perché i tuoi progetti, se me li scrivi, sono progetti già benedetti. I miei progetti non so se lo sono, perché non so da dove vengono. E Enoch comincia a camminare con Dio e comincia a ricevere parole, rivelazione, non lo so, non è scritto, credo, immagino, no? da quello che possiamo leggere, immaginiamo sicuramente, ma senza andare troppo oltre l'immaginazione, quello che abbiamo letto di Amos. Ma guardate, questo è l'esempio per eccellenza, andiamo verso la conclusione, in Giovanni al capitolo 5, guardate Gesù cosa faceva. Giovanni 5, il versetto 16. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Guardate la risposta di Gesù, bellissima. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Possiamo dire che il nostro Padre parla fino ad ora e noi ascoltiamo?
Amen.
Lui opera, io opero. Lui parla, io ascolto. Lui comanda, io obbedisco. Lui guida, io lo seguo. Perché niente di quello che succederà nella mia vita sarà un caso, ma sarà sempre il frutto di una decisione. Una volta che tu sai qual è la volontà di Dio per la tua vita, niente di tutto quello che capiterà sarà un caso, se non il frutto della tua fede o della tua incredulità. È così, non abbiamo scampo, e conoscere la verità ci libera, ma ci responsabilizza. E Gesù dice, guardate qua, il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. E per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Guardate il versetto 19. Allora Gesù rispose, disse loro, e farisei, ci faceva apposta, bellissimo: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. Versetto 20, prendiamola per noi: poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Alleluia. Puoi dire insieme a me: il Padre mi ama, il Padre mi ama e mi mostrerà le cose che fa, perché mi ama e mi mostrerà opere maggiori affinché le persone siano meravigliate. Non per far vedere che noi siamo migliori di altri, no, ma affinché le persone siano meravigliate dall'amore di Dio e dalla grazia di Dio. Come per dire, se Dio lo fa con te, allora lo può fare anche con me. Se Dio si serve di te, allora può servirsi anche di me. Se Dio parla con te, allora Dio può parlare anche con me. Se Dio ti rivela i suoi segreti, allora lo può fare anche con me. Perché davanti a Dio non c'è qualcuno più speciale di un altro. Gesù, pensate, Gesù, il figlio di Dio, ha detto: io non posso fare nulla da me stesso. Mi ricordo i primi anni quando leggevo queste frasi, ero scioccato, perché non riuscivo a concepire che Gesù, essendo Dio, potesse dire una cosa del genere. Poi ho capito che qua Gesù non parla come Dio, ma come uomo perfetto. Parola fatta carne, l'uomo rappresentante, l'uomo come rappresentante dell'umanità. E lui stava dando un modello, stava dando un esempio affinché tutti noi potessimo seguire. Io non faccio nulla da me stesso. Infatti lui poi disse ai suoi discepoli: voi non potete fare nulla senza di me. Eppure quante cose facciamo? Quante cose? Guardate qua al versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso. Che espressione, che dichiarazione incredibile che Gesù fa. Io non posso fare nulla da me stesso, che non è quell'espressione che ascoltiamo nella chiesa evangelica: no, io sono un umile servo, io sto all'ultimo posto, io non sono nessuno. No, questa è stupidaggine. Non è questo quello di cui Gesù stava parlando. Gesù stava parlando esattamente dell'opposto, stava dicendo: io so chi sono e so chi è mio padre e so il motivo per il quale sono venuto su questa terra. E siccome devo essere un esempio per l'umanità, io ho deciso di non fare nulla da me stesso. È scritto al capitolo 8, quando Gesù dice: avrei molte cose da dirvi, ma dico soltanto quello che ho udito dal Padre mio. Cioè, Gesù aveva una volontà sua. Ebrei dice che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Gesù aveva una sua volontà, nel Getsemani lo diceva: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. Era un uomo, è un uomo ancora, ma è un decidere. Signore, tu me l'hai promesso, allora io decido di allinearmi alla tua parola, di allinearmi alle tue promesse. Voglio vivere per te, voglio camminare con te. Non significa che non sbaglierò, farò 1000 errori e cadrò 10.000 volte, ma quello che fa la differenza sarà sempre nel tuo cuore. Infatti Proverbi 4:23 dice questo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, non la tua reputazione, non il tuo nome, non la tua faccia, non quello che gli altri dicono. Non custodire la tua immagine, custodisci il tuo cuore, perché da esso scorrono le sorgenti della vita. Noi pensiamo che se abbiamo una reputazione le cose andranno meglio. No, non è la reputazione che produce l'unzione, è il tuo cuore il contenitore della presenza di Dio. Da esso scorrono le sorgenti della vita. La parola sorgenti nel testo ebraico significa addirittura i confini, cioè è dal tuo cuore che i tuoi confini si allargano ed è dal tuo cuore che i tuoi confini si stringono. Paolo lo dice ai Corinzi: allargate il vostro cuore, allargate il vostro cuore, da esso sgorgono le sorgenti della vita. Alleluia. Gesù, tutto quello che io vedo fare al Padre, questo è quello che io faccio. Amos 3, versetto 7, l'Eterno non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi, i suoi profeti. Noi siamo i profeti dell'Eterno. Noi siamo i suoi profeti, noi siamo i suoi unti, noi siamo i suoi servi, ma oggi ancora di più siamo i suoi figli. E se siamo figli non siamo più servi, se siamo figli siamo eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, collaboratori di Dio, ambasciatori di Cristo. Noi siamo re, sacerdoti, noi abbiamo qualcosa nella nostra vita e noi non possiamo vivere come se non avessimo niente, e non possiamo vivere come se Dio non avesse parlato alla nostra vita, e non possiamo continuare a vivere lasciando che il tempo passi inesorabile senza vedere l'opera di Dio e le promesse di Dio realizzarsi. Perché se Dio ha parlato, allora qualcosa deve succedere, ma tutto quello che succederà sarà il frutto della nostra fede o della nostra incredulità. E concludo con Ebrei al capitolo 3, l'ultimo versetto, dove dice che Israele non poté entrare nella terra promessa a causa della loro... Ebrei 3, versetto 19. Ora noi vediamo che non vi potevano entrare per la loro incredulità, ma in realtà Israele non era incredulo, perché c'è un popolo che aveva più fede in Dio di Israele. Il problema non era l'incredulità. Vorrei esprimere questo concetto che è molto forte in questo tempo, dove il Signore ci sta parlando in maniera molto forte. L'incredulità non è non credere semplicemente. Molto spesso l'incredulità è credere in maniera sbagliata. Israele non è che era incredulo, cioè non aveva fede in Dio. Israele credeva in Dio, e come? Ma soltanto che credeva in Dio in maniera sbagliata. Quando arrivarono le 12, i 12 esploratori, 10 di questi 12 esploratori diedero un resoconto sbagliato. Puoi dire che i 10 esploratori non credevano in Dio? No, assolutamente no, anzi, erano, dice la Bibbia, erano i principi delle 12 tribù di Israele. I principi, cioè i capi, i maggiori rappresentanti, è come se credevano in Dio. E quando arrivarono e diedero il resoconto, loro dissero questo: è vero che la terra dove il Signore ci ha mandato è una terra dove scorre latte e miele, è vero che ci sono frutti straordinari, infatti ogni coccio di regina era grande, cioè con una secca portata a due, portarono un grappolo d'uva, delle cose impressionanti. Ma loro dissero: ma nella terra ci sono i giganti, e noi eravamo come cavallette davanti a loro, ed è una terra che uccide e mangia e divora i suoi abitanti. E cosa faremo? Siamo arrivati qui, Dio ci farà morire, i nostri figli diventeranno schiavi dei nostri nemici e noi moriremo nel deserto. No, torniamo in Egitto. Erano increduli? No! Credevano in maniera sbagliata. Giosuè e Caleb, invece, la Bibbia dice che erano motivati da uno spirito diverso. Dissero: no, andiamo, Dio è con noi. Anzi, loro saranno il nostro cibo, saranno il nostro pasto. Dio è con noi, Dio ce li ha dati nelle mani, entriamo, conquistiamo il paese. Tutti morirono tranne Giosuè e Caleb, e s'assopparono 40 anni di deserto pur credendo nelle promesse. Qua si aprirebbe una parentesi immensa di studio, però comprendete che la promessa, la realizzazione, passarono 40 anni. Caleb, quando passano i 40 anni, mostrano tutte pari. Io avevo 85 anni, si è presentato alla porta di Giosuè e ha detto: dammi questo monte come l'Eterno ha promesso. Dice: ma hai 85 anni, sei pronto per la pensione? Pensione? Io ancora devo iniziare a vivere. Ho perso 40, 45 anni della mia vita in questo deserto schifoso per colpa di coloro che avevano creduto in maniera sbagliata, e ora che è finita quella generazione, sono passati 40 anni, io voglio quel monte, me lo devi dare. E a 85 anni si conquistò la sua terra. Perché? Perché aveva creduto in quello che Dio gli aveva detto e non si era smosso di un millimetro. Ma c'è stato bisogno di una decisione. No, se Dio vuole darmela, come pare bene a lui, se è volontà di Dio. No, se è volontà di Dio. Gesù, dice la Bibbia in Marco 6, questo è uno dei passi che mi hanno messo in crisi quando l'ho letto, mi ricordo 27 anni fa per la prima volta, ho detto: non è possibile che scrive, c'è stato un errore nella Bibbia. In Marco 6 Gesù va in Nazareth, dice la Bibbia, e non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi, e si meravigliava della loro incredulità. Ha detto: chi che può legare le mani a Dio e non permettere a Dio di fare dei miracoli? L'incredulità. Vi ricordate il padre del figliolo, del fanciullo epilettico? Che poi non era epilettico, era posseduto. Lo ricordate? Quando lo porta dai discepoli: Signore, ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il diavolo. Sappiamo la storia, Gesù ha detto: portatelo da me. E lui disse: Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù l'ha guardato negli occhi e gli ha detto: non ci siamo capiti? Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Signore, se tu vuoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù ha detto: non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Amen. Quello che succede nella nostra vita, non sto parlando di situazioni che chiaramente non dipendono dalla nostra fede, voi sapete, possono accadere delle cose, anche dei drammi, delle tragedie, che non hanno niente a che fare con la nostra fede, non hanno niente a che fare con il nostro impegno con Dio. Stiamo parlando di quella che è la vita quotidiana di tutti i giorni. Quello che succede è il frutto della nostra fede o della nostra incredulità. Se io so che Dio mi provvede il pane quotidiano attraverso il mio lavoro, io devo ogni mattina alzarmi, puntare la sveglia, mettermi lì, stare lì a lavorare, perché io so che Dio mi darà il pane attraverso il lavoro, e metterò fede affinché posso guadagnare non solo uno, ma due, ma tre e anche di più. Quindi io faccio tutto quello che è il mio potere fare, ma lascio a Dio fare l'impossibile, non c'è dubbio. Ma tutto quello che succede non è il frutto del caso, è perché qualcuno ci ha creduto. Questa comunità oggi c'è perché qualcuno ha iniziato. quello che noi vediamo nei ministeri, nelle comunità, nell'opera di Dio, nel regno di Dio in giro, tutto quello che noi vediamo è perché qualcuno ha ascoltato la voce di Dio. Possiamo essere o non essere d'accordo a volte su certe cose, ma non cambia il fatto che quando Dio parla ha bisogno di qualcuno che ascolti. E Dio non fa nulla. Dio non fa nulla senza prima dirlo a qualcuno. Perché quando lui parla, questo genera fede. E quando qualcuno crede, permette a Dio di muoversi. E se non c'è fede, Dio non può operare. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Amen. Alleluia. Stiamo cercando risposte, stiamo cercando direzione. Una delle cose più importanti di cui noi abbiamo bisogno oggi non è il miracolo, non è una guarigione, non è una liberazione, non è una provvidenza economica. Noi abbiamo bisogno di ascoltare di nuovo la voce dello Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di riappropriarci del nostro cammino con Dio, perché in esso c'è la risposta per ogni cosa. Io posso chiedere preghiera per i miei problemi a 1000 persone, chiedere a loro di impormi le mani e andarmi a dare sotto le mani delle persone, ma le cose non cambieranno finché Dio non parlerà alla mia vita, e questo genererà fede nella mia vita, e quindi mi muoverò di conseguenza, e quindi prenderò la mia posizione, e quindi io vedrò la gloria di Dio. Alleluia. Perché se tu credi, tu lo vedrai. Tu lo vedrai. Noi lo vedremo nel nome di Gesù. Noi vedremo la gloria di Dio a Catania. Noi la vedremo, la gloria di Dio a Catania. Ci sono così tante promesse che ancora non si sono compiute. E Dio sta aspettando persone che riescono ad afferrare queste promesse e crederle e farle proprie e dire: dai Gesù, facciamo qualcosa di grande in questa città, dai, facciamo qualcosa di strepitoso in questa città, facciamo qualcosa che non si è mai sentito, qualcosa che nessuno ha mai visto in questa città. Se tu vuoi, se tu ci credi, è possibile. E la gloria non può andare ad un uomo, non può andare ad una comunità, la gloria può andare solo a Gesù. La gloria di tutto questo non andrà ad un ministerio, andrà soltanto al Signore, perché è il corpo di Cristo che fa la differenza. Ma qualcuno deve iniziare a crederci, qualcuno deve iniziare a crederci. Alleluia. Niente succede per caso, è il frutto della fede di Cristo. Amen. Allora iniziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio.
Amen.
Dio è buono. Usciamo dai nostri posti, dai, prendiamoci per mano e concludiamo questa sera. Usciamo dai nostri posti, dai. Non so, tra anche i nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa. Signore, grazie con tutto il cuore, grazie per questa serata, grazie per quello che tu mi hai programmato, quello che tu mi hai progettato, quello che c'è nel tuo cuore. Questo è il motivo, Padre, per il quale tu non stai cercando ministri, stai cercando veri adoratori. Adoratori che possono ricevere quello che c'è nel tuo cuore, persone con le quali tu possa parlare senza problemi, con le quali tu ti puoi capire, riesci a spiegarti senza bisogno di troppe parole. Padre, nel nome di Gesù vogliamo benedire questa città di Catania, vogliamo benedire la nostra nazione italiana, vogliamo benedire ogni persona che sta seguendo, ogni persona, Padre, in questa nazione. Padre, grazie perché ci hai dato veramente più di 60 milioni di motivi per credere in quello che tu hai detto, per credere in quello che tu hai programmato, e per questo benediamo tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento questa sera, perché crediamo
Padre, nel nome di Gesù, eccoci davanti a te. Siamo pronti per tutto quello che tu hai da dirci, e di questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Gloria a Dio.
Facciamo come finale, facciamo la nostra offerta per quanti lo desiderano. Alleluia. Gloria a Dio. Qua c'è il cestino. Benediciamo questa offerta nel nome di Gesù e poi ci salutiamo. Dai.